Gocce di storia. 35esimo episodio. Elisabetta I. La fine dei Tudor.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. In questa puntata finiamo di occuparci di Elisabetta I d'Inghilterra, che abbiamo lasciato ormai diversi mesi fa. La puntata precedente che abbiamo dedicato a lei l'abbiamo passata a cercare di dare un'occhiata a quello che stava succedendo dentro il suo paese. Questa puntata invece la passiamo con gli occhi essenzialmente rivolti invece verso l'esterno dell'Inghilterra. Ci occuperemo infatti sia della politica estera che Elisabetta fece in quegli anni, almeno parzialmente diciamo, che dei suoi rapporti con le colonie, infine dei suoi rapporti con l'Irlanda, sempre molto turbolenti, e solo alla fine torneremo brevemente in patria. Ora, partendo dalla politica estera, in quell'ambito Elisabetta fu sempre piuttosto conservativa e per nulla aggressiva. Infatti Elisabetta non diede mai luogo a campagne di conquista vere e proprie, come invece aveva fatto suo padre, che aveva tentato più e più volte, per esempio, di riprendersi le terre che la corona inglese aveva perso in Francia. Intrattenne per lo più relazioni diplomatiche, spesso votate, a dire la verità, a una certa doppiezza, ma dal punto di vista militare fece di fatto soltanto due grosse spedizioni all'estero. La prima nel 1562 e la seconda nel 1585. La prima fu in Francia e vide gli inglesi partecipare all'assedio di Le Havre tra l'ottobre del 62 e il giugno del 63. La Francia era allora, come anche molti altri paesi d'Europa, diviso dalle guerre di religione. I cattolici se le davano di santa ragione con gli Ugonotti, che era il nome che avevano preso i protestanti francesi, e in quegli anni la Francia era coinvolta in quella che è nota come la prima guerra di religione. Peraltro questo pezzo di storia della Francia è molto interessante e un giorno probabilmente ce ne occuperemo. Allo stato attuale però ci interessa vedere quello che accadde in relazione a Elisabetta. In quel momento gli Ugonotti erano in netto svantaggio, infatti erano comunque un partito di minoranza, diciamo, all'interno del paese e avevano bisogno di un aiuto esterno. E chi meglio dei fratelli d'Oltremanica che professavano la loro stessa fede. L'aiuto venne chiesto e l'aiuto venne anche accordato. Elisabetta infatti accordò una spedizione a patto che, qualora gli Ugonotti fossero riusciti a spodestare i cattolici, ridessero Calais all'Inghilterra e il leader del partito Ugonotto accettò e quindi gli inglesi si diressero verso la Francia e parteciparono appunto all'assedio di Le Havre. Questo assedio durò qualche mese e si concluse, per i francesi non nulla di fatto, perché alla fine con un voltafaccia clamoroso gli Ugonotti fecero una pace momentanea con i cattolici e gli inglesi furono costretti ad andarsene in tutta fretta. L'altro momento in cui Elisabetta diede sfoggio, diciamo, della sua potenza militare all'estero fu nel 1585, quando si diresse nei Paesi Bassi. I Paesi Bassi, che corrispondono grosso modo a una parte del territorio attuale dell'Olanda e del Belgio, era controllato dagli spagnoli. Gli spagnoli erano cattolici, la popolazione dei Paesi Bassi era a larga maggioranza protestante e finì ovviamente con lo scoppiare una rivolta anche lì. Il governatore della regione all'epoca era Alessandro Farnese, duca di Parma, era un uomo di Filippo II di Spagna e la rivolta venne schiacciata anche con una certa veemenza e alla fine i cattolici riuscirono a prendere anche la città di Anversa. Qui Elisabetta cominciò un poco a tremare. Infatti ella temeva che Anversa fosse un po' troppo vicina all'Inghilterra. L'Inghilterra e la Spagna erano ormai da molti anni ai ferri corti, di fatto, per motivi anche che vedremo fra poco, e Elisabetta temeva che per Filippo la tentazione fosse troppo forte. Una volta quietata la rivolta nei Paesi Bassi, il potersi spingere fino in Inghilterra poteva essere una considerazione che Filippo effettivamente poteva anche fare. Quindi Elisabetta fu lei questa volta a offrirsi, a offrire il proprio aiuto, e ovviamente l'aiuto venne immediatamente accettato. Quindi Elisabetta mandò un manipolo di uomini comandati da Dudley, che aveva il compito molto preciso di andare e ricacciare in più possibile i cattolici indietro. Non appena Dudley mise piede nei Paesi Bassi, i rivoltosi gli offrirono il titolo di governatore generale ed egli accettò immediatamente, scatenando le furie di Elisabetta. Perché mentre Dudley combatteva nei Paesi Bassi, lei era impegnata in un accordo segreto con Filippo II, allo scopo di ottenere da lui l'assicurazione che, se lei si fosse tolta dai Paesi Bassi, lui non avrebbe invaso l'Inghilterra. Ovviamente le sue parole perdevano parecchio efficacia se andava a diffondersi una notizia del genere. Ella, infatti, immediatamente si infuriò e fece redigere una lettera che venne letta anche nei Paesi Bassi, dove ella sconfessava pubblicamente le azioni di Dudley. E questo diede, c'è da dirlo, una bella botta alla spedizione militare. Infatti, i protestanti, dei Paesi Bassi persero fiducia nell'alleato inglese, che evidentemente aveva anche in gioco altri interessi, se non voleva esporsi in questo modo. Questo, unito al fatto che Elisabetta piano piano capì che Filippo II non avrebbe, quantomeno non da lì, invaso l'Inghilterra, fece sì che la spedizione perdesse potenza. Tuttavia, l'esercito inglese rimase impegnato nei Paesi Bassi per circa 2 anni, fino a che non ritornò in patria nel 1587. All'epoca ormai Elisabetta non aveva più nessun interesse a tenerlo dislocato là, mandava degli approvvigionamenti a tempi assolutamente alterni, erano anche approvvigionamenti piuttosto scarsi, quindi l'esercito tornò a casa con le pive nel sacco. Questo però mostra di nuovo come Elisabetta si muovesse all'estero dispiegando la forza militare non solo se lo riteneva necessario, ma anche nei tempi e nei modi che ella riteneva più idonei a proteggere gli interessi del paese. Infatti, non appena lì vide che non c'era più nulla che le interessasse, sì, ci lasciò un contingente, ma non è che si preoccupò più di tanto di appunto dargli i rifornimenti necessari a che potesse combattere con una certa efficacia. Ovviamente la spedizione in Francia aveva invece tutt'altra valenza, perché lì furono costretti ad andarsene, ma in ogni caso, anche in quel caso, scusate il gioco di parole, Elisabetta vi andò a fronte di un interesse personale estremamente chiaro: riavere indietro Calais. Dicevo che la Francia era ai ferri corti con la Spagna non soltanto a causa delle differenze di religione, ma anche perché ormai da molto tempo i corsari inglesi depredavano con regolarità le navi spagnole. Gli spagnoli erano stati fra i primi a colonizzare il Nuovo Mondo, d'altro canto Colombo lo aveva scoperto perché era stato finanziato da loro, da Ferdinando e Isabella. E quindi questo gigantesco continente, che agli occhi degli europei era ancora vergine, era diventato in breve tempo anche una estensione del dominio di Spagna. Ovviamente non tutto, perché poi altre nazioni si erano messe in moto, il continente americano era enorme. Comunque le colonie spagnole erano in assoluto le più vecchie e anche quelle che funzionavano meglio. Gli inglesi non avevano al tempo i soldi necessari per finanziare una campagna di colonizzazione su larga scala. Tuttavia, per guadagnarci qualcosa dalle colonie non era necessario avere una colonia, bastava avere dei corsari. I corsari erano, per dirla in termini piuttosto semplici e anche semplicistici, dei pirati legalizzati. Erano degli uomini di mare che avevano in mano una lettera di corsa. Questa lettera veniva rilasciata di norma da un governo e li autorizzava ad attaccare le navi di altre potenze e a depredare ovviamente la nave di tutto quello che c'era sopra. Parte del ricavato poi doveva essere devoluto al governo che aveva rilasciato la lettera stessa. L'Inghilterra non fu la sola ad avere dei corsari, ma sicuramente i corsari inglesi attaccavano le navi spagnole con irritante regolarità. E questo fruttò a Elisabetta un grosso afflusso di denaro. Infatti, a fronte di spese davvero minime, Elisabetta incamerava delle quantità di merce e di denaro davvero notevoli. Non abbastanza, tuttavia, ancora per dare il via a una campagna di colonizzazione in proprio, diciamo. I corsari contrabbandavano, vendevano un po' di tutto, pietre preziose, tessuti, spezie, tutto quello che, su cui potevano mettere le mani. Ovviamente non c'erano solo beni materiali, diciamo, in ballo, perché all'epoca era già in vigore la tratta degli schiavi. Gli spagnoli, quando avevano iniziato a colonizzare e prima ancora a esplorare il continente americano, avevano causato la morte di parecchi degli indigeni locali a causa delle malattie che essi stessi avevano portato. Quando poi avevano messo in piedi le colonie, si erano resi conto di essere sotto rispetto alla necessità di manodopera e quindi si erano diretti verso le coste dell'Africa e da lì avevano iniziato a prelevare forzatamente delle persone per poi caricarle sulle navi negriere e portarle nelle loro colonie dall'altra parte dell'oceano. Gli inglesi si inserirono in questo mercato in via trasversale. Infatti i corsari attaccavano anche le navi negriere, prelevavano i neri che erano a bordo e li portavano nelle colonie, spesso peraltro nelle colonie spagnole. Evidentemente i coloni spagnoli erano più preoccupati del ricevere la merce, per così dire, che di chi gliela portava, e i corsari incassavano il denaro e se ne tornavano a casa. Uno dei più famosi corsari inglesi fu Francis Drake. Egli non fu soltanto un corsaro, fu anche un militare, militare nel senso stretto del termine, intendo, un soldato. Egli davvero fece guadagnare moltissimo Elisabetta, solcò i mari in lungo e in largo per un certo numero di anni e fece tra il 1577 e il 1580 anche un'intera circumnavigazione del globo. Partendo dall'Inghilterra, andò giù lungo la costa atlantica dell'Africa, passò sotto, quindi a grosso modo tagliando più o meno all'altezza della Nuova Zelanda, cominciò a risalire, fece tutta la costa pacifica del continente americano, poi giù fino alla punta estrema del Sud America e su per tutta la costa atlantica, fino in alto, fino a Canada e poi di nuovo a casa. Il viaggio durò 3 anni. Durante il viaggio morirono veramente un numero impressionante di persone, perché partirono più di 150 uomini e ne tornarono molti molti meno, ne morirono credo più di un centinaio. Le navi che andarono perse furono moltissime, ma alla fine Drake portò a casa un bel bottino. In 3 anni portò a casa l'entrata annua della corona. Ovviamente uno dice, beh, è stato via 3 anni, sì, però c'è da dire che in un viaggio aveva messo insieme quello che la corona inglese portava dentro in un anno, in tasse e generi vari. Lui l'aveva messo insieme soltanto attraverso, di fatto, il commercio e la predazione delle navi di altri paesi. Egli, come dicevo, ma lo vedremo anche più avanti, non fu solo un corsaro, fu anche un soldato, appunto, come dicevo poco prima. Come dicevo prima, gli inglesi non avevano i soldi per avviare una campagna di colonizzazione vera e propria, però Elisabetta capì che a loro avrebbe fatto comodo avere una base comunque nel continente americano, perché per loro andare a prendere le navi spagnole voleva dire farsi comunque un bel viaggetto, perché o si andava direttamente là o li si riprendeva prima che arrivassero a casa. Quindi di strada da fare comunque ce n'era. Se invece avessero avuto una base sul continente avrebbero potuto prenderli più facilmente. E poiché comunque Elisabetta non era certamente intenzionata a rimanere l'unica sovrana europea a non avere neanche una colonia nel Nuovo Mondo, cominciò a finanziare un certo numero di spedizioni perché esplorassero nuovi territori. Nel 1583 Herbert Gilbert arrivò all'isola di Terranova al largo delle coste canadesi. Terranova non è un'isola particolarmente ricca o fiorente, è un'isola piuttosto piccola con un clima estremamente rigido, ma è in ogni modo la prima colonia che gli inglesi arrivarono a fondare nel Nuovo Mondo. Lì non vi si stabilì peraltro un insediamento vero e proprio, almeno non subito, ma ormai diciamo che il primo paletto era stato piantato e l'anno dopo Elisabetta ne lasciò un'altra lettera di corsa, questa volta a un uomo di nome Walter Raleigh. Costui era un uomo piuttosto eclettico, Raleigh fu un poeta, uno scrittore, una spia, un soldato, un esploratore, fu tante cose. Ed ella gli diede questa lettera con lo scopo di esplorare e colonizzare un qualsiasi angolo di mondo che ancora non fosse o governato da sovrani cristiani o abitato da popolazioni cristiane e inteso nel senso religioso del termine. Egli aveva 7 anni per portare a termine questa campagna di esplorazione e colonizzazione ed Elisabetta voleva in cambio 1/5 di tutto l'oro e l'argento che egli avrebbe potuto estrarre nelle colonie che avrebbe poi fondato. Raleigh si occupò personalmente della parte concernente il Sud America, lasciando il Nord America in mano ad altri. Egli puntò gli occhi su un'isoletta, un'isola al largo della Carolina del Nord, l'isola di Roanoke, ed egli puntò lì perché riteneva che fosse un buon posto dove porre un primo avamposto, scusate il gioco di parole, e poi quindi attraccare sul continente americano, avendo comunque una base su un'isola, quindi anche più difficilmente prendibile. Per colonizzare l'isola di Roanoke vennero fatte 2 spedizioni, la prima nel 1586 e un'altra nel 1587, ed entrambe fallirono. Infatti, un po' perché in quel momento si stava attraversando un periodo estremamente siccitoso e già la Carolina non è proprio una regione umidissima, nel senso che è un clima piuttosto secco, lì c'era ancora più secco del solito, quindi piantare delle colture dal nulla non era affatto facile. L'isola era molto esposta ai venti, peraltro, e anche alle tempeste, quindi quando arrivavano dall'oceano. I rapporti con i nativi non furono mai estremamente amichevoli, almeno per quel poco tempo che i coloni inglesi poterono sperimentare. E la prima spedizione appunto abortì perché poco dopo i coloni tornarono spontaneamente a casa insieme a Drake che stava tornando ad uno dei suoi viaggi. La seconda invece vide dopo qualche mese di permanenza il capo della colonia tornare a casa per chiedere aiuti alla madrepatria. Quando tornò indietro qualche mese dopo non trovò più nulla, nel senso che proprio non vi era più nessuno. La colonia di Roanoke è conosciuta come la colonia perduta. Ed è peraltro un episodio piuttosto interessante, non tanto per l'esoticità della questione in sé, ma per tutte le implicazioni che vi possono essere dietro, per anche gli scavi archeologici che sono stati fatti, ma di questo poi parleremo in futuro. Come dicevo, Raleigh si occupò personalmente più che altro della parte concernente il Sud America. Lui stesso vi si recò diverse volte, finanziò parecchie spedizioni di esplorazione, ma non trovò mai la ricchezza che Elisabetta andava cercando. Se fece dei passi in avanti a livello di esplorazione del territorio proprio, non riuscì mai a stabilire delle colonie vere e proprie e men che meno a trovare delle ricchezze su cui mettere effettivamente le mani. Ora c'è da dire che qua abbiamo parlato delle colonie in maniera estremamente sbrigativa, ma a noi in questa sede interessava vedere quello che accadde sotto il regno di Elisabetta, i fatti più salienti almeno, perché poi in realtà sulle colonie degli Stati Uniti c'è da dire, o meglio, sulle colonie intere delle Americhe ci sarebbe da fare puntate e puntate di podcast e un giorno probabilmente lo faremo, quindi vi preghiamo di scusarci se le abbiamo proprio toccato di fatto un po' in tangente, ma non potevamo allontanarci più di tanto dal soggetto della puntata che è poi Elisabetta. Come dicevo un po' sopra, Drake non era uso soltanto a depredare le navi spagnole, era anche, come dicevo, un soldato nel senso più stretto del termine. Ed egli infatti con gli spagnoli si trovò anche a combattere. Ovviamente gli spagnoli non amavano tutte queste incursioni che gli inglesi facevano ai loro danni ed è per quello che Elisabetta aveva così paura durante la rivolta nei Paesi Bassi quando i cattolici erano arrivati a prendere Anversa. Ecco perché ha paura di essere invasa, perché gli spagnoli, gli corsari, gli depredavano le navi ogni 2 per 3, per dirla ecco in maniera piuttosto colloquiale. E nel 1587 alla fine per gli spagnoli il vaso fu colmo. Infatti al largo delle coste di Cadice Drake trovò una piccola flottiglia spagnola, la attaccò e la distrusse. E per Filippo II quella fu la classica goccia che fece traboccare un vaso che era già abbastanza pieno e l'anno dopo decise di dichiarare guerra. Quindi si mosse verso l'Inghilterra con lo scopo di invaderla, con quella che divenne poi nota come l'Invincibile Armada. Ora, la propaganda elisabettiana e non ha fatto di questo episodio qualcosa quasi di epico, no? L'Invincibile Armada spazzata via dalla tempesta, quindi l'Inghilterra protetta da Dio perché è paladina dell'unica vera fede, sì, si disse anche quello. È diventata nel tempo anche il sinonimo quasi della potenza degli inglesi, quando in realtà gli inglesi vinsero sì in parte perché avevano effettivamente dalla loro un certo vantaggio bellico, ma vinsero anche perché, c'è da dirlo, per gli spagnoli si concatenarono una serie di sfortunati eventi che li portarono poi a perdere completamente tutta la flotta che Filippo aveva mandato. Come dicevo, dal punto di vista bellico, gli inglesi erano avvantaggiati perché avevano dei cannoni sulle navi che potevano essere armati e caricati in minor tempo. Va da sé che più spari e più possibilità hai di vincere. Gli inglesi nelle battaglie navali non se la cavavano male e quindi il primo attacco, diciamo, che diede all'armada una bella botta. Gli spagnoli si ritirarono, cominciarono a cercare altre strade, altre vie, fino a che effettivamente vi fu una tempesta che distrusse quello che rimaneva. Ma, come ho detto, fu più che altro tutta una serie di eventi che si misero insieme e che portarono la Spagna alla sconfitta e l'Inghilterra alla vittoria. Volontariamente questo episodio viene trattato in modo abbastanza succinto, perché su questo non solo si sono già spesi fiumi e fiumi di parole, ma anche perché non fu né più né meno che un episodio della quella guerra lunghissima che si protrasse fra l'Inghilterra e la Spagna, che durò veramente quasi un ventennio e che finì peraltro molto dopo la morte di Elisabetta. Viene comunque citato perché è un episodio che è molto vivo nell'immaginario collettivo. Comunque, alla fine, dopo questa sconfitta, la Spagna non fu sconfitta, perse la battaglia, diciamo, ma non la guerra, perché appunto la guerra continuò con tutte delle azioni di guerriglia più o meno evidenti, non vi fu mai una guerra vera e propria, la Spagna non si trovò mai in guerra aperta, diciamo, con l'Inghilterra, fu una guerra più sotterranea, ma non per questo meno fastidiosa o anche per quelli che vi si trovarono a combattere meno pericolosa. L'ultima parte che interessa a noi è quella che riguarda l'Irlanda. L'Irlanda è una nazione dalla storia estremamente complicata e travagliata e anche in questo caso dobbiamo soffermarci soltanto su un piccolo pezzetto di questa storia. L'Irlanda era un paese cattolico e era da sempre in rapporti tesi con l'Inghilterra. E Enrico, durante il proprio regno, aveva iniziato una lenta conquista dell'Irlanda, che è nota come la conquista dell'Irlanda da parte dei Tudor. Enrico l'aveva fatto, oltre che per fame di terre, anche perché l'Irlanda era una pericolosa alleata per la Spagna e per la Francia, e che erano due potenze cattoliche. Se si fossero creati un'alleanza anche con l'Irlanda, avrebbero potuto attraccare sulle coste irlandesi e poi da lì emigrare per andare a prendere l'Inghilterra. Era un'impresa effettivamente fattibile partendo dall'Irlanda. Chiaramente, col passare del tempo, Elisabetta si era concentrata più sulla minaccia spagnola che sulla minaccia francese, ma questa minaccia esisteva ancora. Noi di nuovo ci soffermiamo, come ho detto prima, su un piccolo pezzetto, essenzialmente sul pezzo che riguarda il regno di Elisabetta. Durante il suo regno vi furono diverse rivolte che scoppiarono in Irlanda, una almeno fu almeno in parte finanziata dagli spagnoli, perché i capi dei clan che si erano rivoltati si erano poi rivolti a Filippo II per avere aiuto, e lui aiuto aveva dato fornendo del denaro con cui erano poi stati reclutati degli uomini. Tutte le rivolte finirono male per gli irlandesi, intendo, e nacquero e morirono nell'arco di poco tempo, qualche mese, un anno, non di più. La rivolta che durò per più tempo fu quella nota come la Guerra dei Nove Anni, che durò dal 1594 al 1603. L'oggetto del contendere fra gli inglesi e gli irlandesi era sempre quello, l'espansione degli inglesi. Infatti, com'è che Enrico si era comportato e come aveva agito anche Elisabetta e tutti i suoi figli comunque si erano comportati nello stesso modo? I Tudor davano a dei lord protestanti inglesi, quindi dei nobili protestanti inglesi, grosse pezze di terra in Irlanda che venivano espropriati dalle terre dei cattolici. L'Irlanda era una regione di fatto non autonoma, perché il re era re d'Inghilterra e d'Irlanda, e quindi toglievano letteralmente la terra da sotto i piedi dei cattolici per darla a persone che erano decisamente più fidate e anche della loro stessa religione, e quindi non avevano nessun interesse a che un re cattolico gli approdasse sulla costa. Quindi l'oggetto del contendere fu questo, quindi l'avanzata degli inglesi, che ovviamente toglieva sempre più indipendenza, peraltro, ai clan che cercavano invece di mantenere quantomeno una certa autonomia. E col tempo poi una dei tanti pomi della discordia divenne anche il controllo dell'area nota come il Pale, che è un'area al cui centro a Dublino e che si estende per circa 20 miglia intorno alla città. Non solo è una fascia di terra piuttosto ampia, ma è anche piuttosto importante perché Dublino e l'area circostante erano considerati vitali per il controllo stesso dell'isola. Quindi le rivolte appunto scoppiarono essenzialmente per questi motivi, che erano comunque motivi assolutamente non da poco. Come dicevo, la rivolta più lunga fu quella conosciuta come la Guerra dei Nove Anni, che scoppiò nel 1594. I capi della rivolta erano due, che erano omonimi, entrambi si chiamavano Hugh O'Neill, il secondo però è conosciuto anche con il nome di Il Rosso, per differenziarlo dall'altro. Il primo Hugh O'Neill era diventato capo del clan omonimo, peraltro su mandato della stessa Elisabetta, se non ricordo male, e gli O'Neill avevano la propria sede nella regione dell'Ulster. Spero di pronunciarlo bene. Ora, questa regione era un po' ostica per gli inglesi, perché mentre il resto dell'Irlanda era essenzialmente abbastanza o prendibile o difendibile, perché l'Irlanda è per la gran parte priva di montagne e quindi anche di passi, mentre l'Ulster invece non solo ha delle coste che offrono poca maneggevolezza per l'attracco, ma è protetto anche da una fascia montuosa che non è tanto per la sua altitudine che crea problemi, ma per la conformazione dei passi. Infatti i passi da cui gli inglesi dovevano per forza passare per entrare nella regione erano molto più facilmente difendibili da chi era già all'interno della regione stessa che invece da parte di chi doveva entrarci. Quindi era difficile sfondare le montagne, peraltro c'erano delle foreste molto fitte che rendevano difficile il passaggio dell'esercito, c'erano dei fiumi che costituivano un altro ostacolo e c'erano anche delle paludi, degli acquitrini posti qua e là, tanto per completare l'opera. Quindi l'Ulster era difficile da prendere, per gli inglesi era praticamente impossibile da tenere, infatti non era ancora caduto in mano loro. Va da sé che i clan di quelle terre fossero ancora piuttosto fieri ed indipendenti. L'altro Hugh O'Neill, quello che viene conosciuto come Il Rosso, aveva da sempre dei rapporti molto molto problematici con gli inglesi e il casus belli lo diede proprio lui quando nel 1593 decise di rompere gli indugi e di attaccare gli inglesi che erano stanziati nella regione del Connacht, spero di pronunciar bene anche questo, che è situato sulla costa atlantica dell'Irlanda come regione. Una volta che la rivolta scoppiò, si mossero tutti, quindi l'Ulster scese in guerra, così anche tutti i clan che vivevano nella regione del Munster, che era poi la regione dove si erano formate la maggioranza delle rivolte, perché è la regione che comprende anche la città di Dublino. Gli rivoltosi cosa fecero? Chiamarono immediatamente raccolta tutti quelli che vivevano nell'area del Pale, perché era da loro che si aspettavano il maggior aiuto, visto che fra le altre cose combattevano anche per loro. Tuttavia, quella fu la parte dell'Irlanda che più rimase fedele alla corona. Infatti, nell'area del Pale vivevano quelli che erano conosciuti come gli Old English, che erano i discendenti di coloro che la corona inglese aveva mandato a vivere in Irlanda più o meno nel Medioevo, diciamo, tanto per... siamo spannometrici, ma a noi non interessa la datazione esatta, ci interessa capire perché non seguirono i loro confratelli, perché erano di fatto discendenti degli inglesi e tali ancora si sentivano, tanto che la maggioranza di essi non mosse assolutamente un dito. L'era del Pale rimase praticamente fedele alla corona inglese, togliendo quindi un sacco di supporto alla rivolta stessa. La guerra comunque si trascinò, come ho detto, per 9 anni, fra alti e bassi, e c'è da dire che fino al 1601 circa, benché si andasse a fortune alterne, la sorte non era ancora stata decisa. Poi dal 1601 in poi, invece, le fortune degli irlandesi cominciarono pian piano a perdere colpi, la rivolta cominciò a perdere tono e forza, e alla fine la guerra venne soffocata e gli inglesi vinsero la vinsero perché l'Irlanda rimase esattamente come era prima, cioè uno stato satellite dell'Inghilterra. Tra l'altro la guerra finì pochi mesi dopo la morte di Elisabetta, se non mi ricordo il mese esatto, ma sono sicura che finì poco dopo la sua morte. Ora torniamo per un attimo in Inghilterra. Tutti questi conflitti, quindi i conflitti con la Spagna, i conflitti con l'Irlanda, che come abbiamo visto erano effettivamente poca roba, perché come ho detto Elisabetta non fece mai delle campagne come per esempio aveva fatto suo padre, che era andato in Francia diverse volte anche a combattere, a mettere sotto assedio delle città eccetera. Tuttavia queste guerriglie intermittenti, l'Irlanda comunque era un paese che succhiava tantissimo, perché gli inglesi facevano davvero molta fatica quando si trovavano una rivolta per le mani a sedarla, e dovevano quindi impiegare uomini, mezzi, denaro. Quindi tutto questo alla fine arrivò a pesare sull'economia, sia in termini di vite, perché chiaramente quando scoppiava una guerra bisognava mandare degli uomini anche a combattere. È vero che era ancora l'epoca dei grandi eserciti privati, però è anche vero che i nobili prendevano quegli uomini a volte direttamente dalla forza lavoro. Non era scontato, ma poteva essere così. In più c'era stata tutta una serie di carestie e questo tutto insieme aveva provocato un rialzo delle tasse. Rialzo delle tasse più carestie più scarsi raccolti uguale a qualità della vita per il popolo assolutamente pessima. In quel periodo la propaganda elisabettiana raggiunse veramente i suoi apici. Elisabetta si prodigò moltissimo per apparire sempre come la grande madre, la custode, la vergine vestale, e qui anche un po' che nasce il mito dell'invincibile armada, non solo qui ma è anche qui che questo episodio prende forza, dove appunto viene passato il messaggio che Dio è dalla parte dell'Inghilterra, eccetera. E c'è da dire che questo è in assoluto il punto del suo regno dove Elisabetta raggiunse il più alto picco di anticattolicesimo, con un gran dispiego di spie volte a trovare i cattolici per defenestrarli, non in senso letterale ma bensì metaforico. Peraltro il decennio del 1590 portò di fatto a un completo cambio della guardia del consiglio privato. La vecchia guardia che aveva governato con Elisabetta fin da quando lei era salita al trono aveva sempre avuto in mente un obiettivo molto chiaro, che era quello di governare al servizio del paese, mentre invece quelli che vennero dopo fecero del loro marchio di fabbrica la faziosità. Erano sempre divisi per interessi personali, quindi in fazioni che si combattevano l'una con l'altra, e va da sé che il prezzo alla fine lo pagava non solo la regina ma anche l'Inghilterra stessa. In quel periodo fra l'altro si vede bene come Elisabetta perde il proprio potere nel momento in cui viene arrestato uno dei suoi medici più fidati per un intrigo di palazzo, e nonostante ella fosse assolutamente convinta che lui era assolutamente innocente, non riuscì a salvargli le penne, non riuscì né a evitargli il processo e né tantomeno a evitare la sua esecuzione. Elisabetta stessa, c'è da dire che in tutto questo ci mise del suo, perché se è vero che i membri del consiglio privato in quel periodo perseguivano essenzialmente i loro interessi, è anche vero che Elisabetta, come dicevo poc'anzi, ci mise del suo, perché per avere la possibilità di finanziare le proprie guerre, i propri scontri, smise di chiedere al Parlamento di avere fondi, ma preferì andarli a chiedere direttamente ai nobili, dandogli in cambio dei larghi appezzamenti di terreno o beni di altro genere, che finivano poi a formare delle sorte di monopoli di un certo bene. Questa pratica portò, possiamo dire, a una fissazione dei prezzi. Non sono certa che sia il termine corretto perché l'ho tradotto letteralmente dall'inglese, ma credo che si renda l'idea. Intendiamo un concetto secondo il quale in un dato mercato tutti i partecipanti si mettono d'accordo in modo da fissare il prezzo di un certo bene, così che la domanda e l'offerta sia costantemente sotto controllo. Ovviamente una cosa del genere va non solo a discapito delle masse, ma poi a lungo andare va chiaramente anche a discapito dell'economia stessa. Perché i ricchi andarono arricchendosi e i poveri andarono impoverendosi. Tuttavia, ripeto, a lungo andare anche l'economia del paese alla fine arrivò a pagarne le conseguenze. Elisabetta, interpellata in merito, peraltro disse pubblicamente di non sapere nulla di tutto questo, e probabilmente era anche vero, perché è vero che più il tempo passava e più sembrava che per certi versi lei si stesse distaccando. Con gli anni la sua bellezza era andata ovviamente sfiorendo, il vaiolo che aveva preso, che era ancora piuttosto giovane, a dire il vero, l'aveva lasciato tutta la pelle segnata, alla fine anche i denti erano diventati gialli, quando addirittura non mancavano completamente, quindi più la sua bellezza sfioriva e più Elisabetta rifiutava di farsi ritrarre, in maniera autentica intendo, perché Elisabetta in questo periodo spinse moltissimo l'acceleratore sui ritratti iconici, che poi sono giunti anche fino a noi, quindi quei ritratti dove viene rappresentata non tanto lei come era, ma come doveva essere vista. Quindi di nuovo la grande madre, la custode, la vergine vestale. È paradossale che più la sua bellezza sfioriva e più i cortigiani la incensavano. Elisabetta aveva sempre mostrato di stare a questo gioco. Il problema è che mentre i nobili si facevano i fatti loro sui prezzi, lei sembrava arrivare a credere a queste cose, a queste pantomime a tollerare di conseguenza anche dei comportamenti che in altri momenti sarebbero stati assolutamente intollerabili. Quindi nobili che alzavano la cresta, che cercavano di far sentire la propria voce, che cercavano di scavalcarla. Alla fine uno di questi passò il segno, era uno dei suoi favoriti, si rivoltò contro di lei ed Elisabetta, così tanto per ricordare a tutti chi è che governava, lo prese, lo fece processare e lo fece giustiziare. E questo era quanto, e siamo di nuovo nel 1601. Poi fra il 1602 e gli inizi del 1603 Elisabetta patì altri lutti. Infatti, fra la fine del 1602 e l'inizio del 1603 ella dovette seppellire almeno due persone, due amiche a cui ella era molto legata, e questo la gettò in uno stato di profonda depressione e agli inizi dell'anno Elisabetta si ammalò, una malattia non effettivamente invalidante, ma che le faceva passare moltissimo tempo a letto. E fu poi la malattia dalla quale non si riprese più, perché il 25 di marzo, nelle prime ore del mattino, Elisabetta morì, lasciando l'Inghilterra non ai Tudor, ma agli Stuart, perché i Tudor con lei erano finiti. Elisabetta, infatti, non si era mai sposata, come ben sapete, non aveva avuto figli, e alla fine a succederle fu Giacomo VI di Scozia, che divenne poi noto come Giacomo I d'Inghilterra, che era il figlio della giustiziata Maria di Scozia, di cui ci siamo occupati fino a un paio di puntate fa. Ora, su Elisabetta I, davvero negli anni si è scritto tantissimo, è una delle figure credo più leggendarie della storia d'Europa e anche una in assoluto delle più note. Negli anni ci si è ricamato sopra tantissimo e bisogna poi dopo ancora una volta darci nel mezzo. Lei stessa si diede davvero da fare per costruire un mito intorno alla sua figura perché era ancora viva, che già il mito esisteva e c'è da dire che perdura ancora oggi. Ora che lei sia una paladina del protestantesimo, come è stato detto talvolta, è assolutamente falso. Basti pensare che i protestanti di più stretta osservanza della sua epoca pensavano che fosse decisamente troppo malleabile, che non bruciasse abbastanza gente. C'è da dire che sotto il suo regno non ci furono di fatto delle persecuzioni contro i cattolici. Lei era, in questo era davvero una donna all'avanguardia, perché il suo pensiero era che la religione riguardasse, o meglio, che la fede riguardasse la sfera privata dell'individuo. Poi lei governava un paese in cui ella era il capo della Chiesa, quindi non era così sciocca da pensare che la religione potesse essere completamente disgiunta dalla vita pubblica, ma non era neanche per dire come sua sorella, che invece aveva tentato di imporre il cattolicesimo a viva forza, arrivando a bruciare delle persone. Certo, sotto il suo regno ci furono dei movimenti verso il Nuovo Mondo, ma il grosso della colonizzazione in realtà si ebbe dopo. Le grandi colonie americane arrivarono dopo la sua morte. Sì, c'è stato l'episodio dell'Invincibile Armada, però, come ho detto, non pose certamente fine alla guerra. Certamente Elisabetta fece delle cose molto, molto buone per il proprio paese. Intanto, alla sua morte, l'Inghilterra era un paese unito, coeso, gli inglesi non si picchiavano più per motivi religiosi ed era un risultato notevole, perché Elisabetta aveva ereditato un paese che a livello religioso era assolutamente nel caos. Lei invece era riuscita a mettere ordine, a riappacificare tutti quanti, e non era stata davvero un'impresa da poco. È stata una delle prime della sua famiglia e probabilmente una delle prime in molti altri sensi a capire che un sovrano aveva necessariamente bisogno del favore del popolo per governare. Una lezione che gli Stuart non colsero e a loro costò letteralmente la testa alla fine. Certamente Elisabetta fu una grande sovrana, ma non fu una sovrana della quella portata così mondiale, diciamo, che a volte si vuol far credere. Elisabetta ebbe un compito duro e lo assolse con estrema maestria, e il solo fatto di non lasciare un paese nella guerra civile era un risultato incredibile. Non c'è bisogno poi di metterle addosso tutti quegli orpelli che si vedono talvolta. I vittoriani, per esempio, in chiave imperialista l'hanno girata e rigirata da tutte le parti, facendoci quasi credere che l'impero l'avesse fondato lei. No, Elisabetta seminò un po', ma il raccolto poi e il grosso anche della seminagione lo hanno fatto altri. In inglese c'è una parola che a me piace molto, che è fair, che nella nostra lingua viene tradotto come medio, e medio ha un brutto significato in italiano spesso. Lei fece delle cose molto molto belle e fece anche delle cose fair. Non lo traduco volutamente perché sennò sembra uno spregiativo e la trasformo improvvisamente in una sovrana mediocre. Ho calcato la mano più volte dicendo che lei ha lasciato un paese coeso perché invece gli Stuart non ne furono in grado. Gli Stuart presero in eredità un paese che davvero aveva tutte le carte in regola per andare dritto spedito verso il futuro, e invece entro qualche decina d'anni l'Inghilterra si ritrovò lacerata dalla guerra civile con la rivoluzione che portò Cromwell e tutto quello che ne conseguì, perché alla fine il figlio di Giacomo I, Carlo I d'Inghilterra, ci rimise la testa appunto durante la rivoluzione. Bene, e con questo ci salutiamo, con i Tudor abbiamo ufficialmente finito. Per chiarezza, dalla prossima volta non parleremo della guerra civile inglese, di cui ci occuperemo magari in futuro. Prossima puntata ci spostiamo altrove. E grazie per essere stati con noi, per continuare a scaricare il nostro podcast. Lasciateci delle recensioni e dei commenti su iTunes, sulla pagina di Facebook, scriveteci sul sito, dove c'è anche il form per inviarci delle mail con domande, suggerimenti, richieste, tutto quello che vi passa per la testa. Sul sito trovate anche la pagina dove non solo mettiamo i riferimenti bibliografici musicali, ma anche tutto quello che o non è stato in puntata o a volte, andando a braccio, devo dire che non farsi sfuggire nulla è difficile. E quindi magari qualcosa mi scappa e la puntata, e poi immediatamente correggiamo sulla pagina del sito. Quindi guardateci sempre. E con questo davvero ci salutiamo, vi ringraziamo di nuovo e risentirci alla prossima.